Il matrimonio di Stefano Toppi e Dea Santonica nella comunità di base di San Paolo.
Matrimonio nella comunità di base. Sabato 16 giugno 1979, nella comunità di San Paolo a Roma, Stefano e Dea celebrano, se si può dire così, il loro matrimonio. Nel disadorno stanzone della comunità sono circondati dai parenti, dagli amici, dai fratelli e sorelle della comunità e tutti insieme vogliono vivere gioiosamente questo momento che è di preghiera e di riflessione. Cerchiamo di vivere anche noi i significati e la gioia di questo momento per comprendere che cosa possa significare in una realtà di base di cristiani celebrare oggi i segni dell'amore tra Dio e l'umanità espressi nel matrimonio.
Benvenuti a tutti, prima di tutto agli sposi, a Stefano e Dea, poi ai loro genitori, ai parenti, la comunità di San Paolo fa gli onori di casa. Siamo in una stanza che non è molto molto bella, né come la basilica né come il salone del Campidoglio, ma Gesù ci ha detto che dove sono due o tre adunati in nome suo, lui è in mezzo a loro. Quindi siamo tanti, ma la cosa più bella è che c'è un invitato che non vediamo, Gesù in mezzo a noi. Questa è un'assemblea cristiana, un'assemblea di preghiera in cui tutti insieme noi pregheremo, canteremo, faremo quello che vogliamo per esprimere la nostra fede, la volontà di essere tutti uniti accanto ai nostri due sposi, i nostri due fratelli sposi, e perché abbiano la forza, il coraggio di essere i testimoni di quanto Gesù ha amato il mondo, ha amato l'umanità, fuori da di qua, esserne i testimoni dovunque il Signore li chiamerà.
Dopo questo saluto introduttivo è Stefano stesso che spiega i motivi che hanno spinto lui e Dea a celebrare in questo modo il loro matrimonio.
La registrazione purtroppo non è stata molto felice. Ripetiamo almeno il tratto delle motivazioni anticoncordatarie che soggiacciono a questo gesto.
Perché abbiamo deciso questa cosa così strana, forse ancora, di sposarci due volte, oggi qui, dopo aver spezzato il pane insieme, ricordando la cena del Signore, come momento di fede, come segno della grazia di Dio, e martedì prossimo con il rito civile in Campidoglio. Per noi è semplice, forse, per chi non ci conosce sarà più difficile capirlo, ma io ricordo proprio che 8 anni fa, quando mi si chiede la prima volta in comunità in Sala Rossa, si parlava del primo convegno delle comunità di base che si era tenuto sul problema del concordato. Per la prima volta forse sentivo, da chi aveva partecipato a questo convegno, sentivo dire che questo concordato è una pesante palla di piede che si porta presso la Chiesa da diversi anni e che tutto sommato è uno strumento che impedisce di annunciare il Vangelo liberamente. Ecco, una delle manifestazioni, non certo la più appariscente, la più pesante, di questo concordato tra lo Stato italiano e la Santa Chiesa, firmato nel 29 da Mussolini, la parte italiana, e la Cardinale Gasparri, lo ricordo, da parte del Vaticano, è appunto il fatto che il rito religioso, il rito del matrimonio, assume anche valore civile. il sacerdote per cui in quel momento diventa ufficiale di stato civile. Ecco, noi per manifestare la nostra obiezione a questo concordato, che appunto riteniamo uno strumento che lega le mani alla Chiesa, che non è più libera di annunciare il Vangelo perché si ricopre tramite questi fatti di privilegi, di poteri, che non la fanno più essere povera come era povero il Cristo. Che lega anche lo Stato, che riconosce dei privilegi in più a un'entità, a un ente, come se non bastassero le garanzie per tutti i cittadini di libertà. Ecco, noi in questo modo, il nostro piccolo, vogliamo portare la nostra, anche noi, l'idea di oggi, questa forma di obiezione di coscienza, se la vogliamo chiamare così, al concordato, che è in piedi da 50 anni, e che non sembra che nessuno voglia toccare o abbattere. Noi vorremmo che fosse la Chiesa tutta che si convertisse e rinunciasse a questo. Per questo noi abbiamo scelto questa divisione dei conflitti e tutto qui.
Dopo questa introduzione di Stefano, la messa comincia con un momento di penitenza, di silenzio, di domanda di perdono a Dio e agli uomini di quanto è stato contraddittorio alla volontà di Dio, poi con una lettura dell'Antico Testamento, il profeta Esea, dopo con San Paolo, con l'inno alla carità nella lettera ai Corinti, ed infine con il Vangelo, in cui Gesù parla della necessità di seguirlo a costo pure di subire o d'operare lacerazioni nella famiglia. È Dea che dice alcune parole di commento maturate insieme nella riflessione con Stefano ed il gruppo biblico all'interno del quale è stata preparata questa liturgia.
Allora, io, se mi riesce, cercherò di fare un commento al Vangelo, al brano del Vangelo che abbiamo appena letto. Mi sembra interessante, nel momento in cui io e Stefano iniziamo un rapporto nuovo di vita comune, vedere come Gesù consideri certi rapporti, in particolare proprio quei rapporti che sentiamo più forti, come quelli all'interno di una famiglia. In questo brano del Vangelo, come in altri, a me sembra che Gesù voglia abbattere dei ruoli, il ruolo di genitori, il ruolo di figli, il ruolo di uomo, donna, marito o moglie, non fanno crescere le persone perché le imprigionano. E invece Gesù vuole abbattere questi ruoli per lasciare spazio a un rapporto nuovo, alla pari, che sia un rapporto tra persone. E questo a me sembra particolarmente, diciamo, chiaro nel rapporto che Gesù instaura all'interno della propria famiglia. Gesù non si è sposato, quindi non sappiamo che tipo di rapporto avrebbe impostato con la moglie, però molto chiaro è secondo me il rapporto che imposta con la madre. Nel momento in cui cerca di liberarla dal tipo di ruolo di donna che appunto in cui la costringeva la società del suo tempo, per proporle invece un rapporto di crescita e di cammino comune. È in questo senso che Gesù riconosce come sua madre e suoi fratelli, non tanto appunto la madre in senso biologico, ma quelli che con lui fanno una stessa strada, quelli che si lasciano convertire dalla sua parola e che sono disponibili quindi a cambiare vita. E se, diciamo, forse a noi sembra sconvolgente questo atteggiamento di Gesù, a mio avviso lo è molto di più l'atteggiamento di Maria, di una madre che non solo, diciamo, non tenta di insegnare al figlio le buone regole del suo tempo, che magari non sta bene parlare con le prostitute come lui fa, oppure parlare agli utenti con la durezza di cui lui è capace. Non solo non lo ricatta col suo dolore di madre che lo vede porsi su una strada che lo porterà a morire assassinato, ma addirittura si pone al suo fianco e in questa strada la percorre insieme a lui. Ecco, noi poi, diciamo, con secoli di tradizione cattolica abbiamo fatto un peccato, cioè abbiamo rimprigionato Maria nel suo doppio ruolo di Vergine e di Madre, proprio in quel ruolo l'abbiamo rimprigionata di cui Gesù aveva voluto invece liberarla. A me sembra che al di là del fatto che Maria fosse Vergine e Madre, noi spesso strumentalizziamo sappiamo la sua verginità e la sua maternità ad altri scopi, a me sembra che questa figura di donna ci debba interrogare diversamente, per essere stata una donna che senza strumenti particolari, senza una cultura particolare, ha avuto però il coraggio di fare scelte diverse, di rompere gli schemi e le regole, di farsi convertire anche lei. In questo senso, appunto, questa figura di donna mi interroga oggi. Io non sarò così brava, ma effettivamente è grosso questa spaccatura che Gesù e Maria operano in questo senso. Un'ultima cosa volevo dire. Io e Stefano, dopo averci pensato abbastanza, abbiamo deciso di scambiarci gli anelli. Ci abbiamo pensato molto perché ci sembrava un gesto consumato, forse anche un po' ambiguo come gesto. Però abbiamo deciso di riprendere questo come segno del sacramento del matrimonio. Ogni sacramento ha un segno, l'ecroessia è lo spezzare del pane, il battesimo l'acqua. E a noi sembra che questa dimensione del segno sia importante e vada riscoperta anche all'interno delle nostre comunità, dove invece l'unica forma di espressione sempre più sta diventando unicamente la parola. La parola discrimina, perché discrimina fra quelli che sanno parlare meglio e quelli che non sanno parlare, tra quelli che hanno il coraggio di venire al microfono e quelli che non ce l'hanno, tra i bambini e gli adulti. Ecco, quindi in questa dimensione della rivalutazione del segno abbiamo deciso di scambiarci gli anelli come segno del nostro amore.
Cristo è venuto per stare insieme a noi, facciamo festa insieme, ci viene incontro, noi siamo amici suoi, alleluia, 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 alleluia.
Signore, davanti a te e alla comunità ci scambiamo questi anelli. Siano essi il segno del nostro amore, non il marchio di una proprietà privata dell'uno sull'altro.
Siano il segno della nostra volontà di vivere insieme e di rinnovare giorno per giorno il nostro amore.
Questo ti chiediamo, Signore, consapevoli che l'amore non è mai qualcosa di scontato. Non è mai dato una volta per tutte, non è una certezza ma un rischio.
Per questo, con tutte le nostre incertezze e le nostre paure, ti chiediamo, Signore, di aiutarci a rimanere fedeli a questa promessa, a renderci capaci di amare di un amore simile al tuo, che non vincola ma libera.
Perché è con la forza del tuo amore che hai annunciato il regno di giustizia ai poveri e ai calpestati. Hai guarito i ciechi, risanato gli infermi, liberato gli oppressi, risuscitato i morti.
Signore, aprici al rischio di gesti nuovi e di una vita diversa. Amen.
Saluto di pace fra gli sposi e tutti i membri della comunità ed una colletta che in questo caso è dedicata proprio per il sostegno del mezzo con il quale queste esperienze si comunicano e si generalizzano, cioè il giornale delle comunità di base Com Novi Tempi. L'Eucaristia continua. Viene da tutti letta la preghiera eucaristica, poi stringendosi la mano viene detto da tutti insieme il Padre Nostro. Ed infine gli sposi distribuiscono a tutti quanti il pane ed il vino perché partecipino pienamente alla cena del Signore. Dopo la comunione, un'ultima preghiera tutti insieme.
Allarga il nostro cuore, Signore. Ci siamo dati la pace. Abbiamo condiviso il corpo e il sangue di tuo Figlio. Perché siamo veramente tra coloro che amano il loro Signore con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Gesù Cristo che vive in te, lo Spirito Santo, una comunione con il Cristo dei Santi.
Amen.
Dio, eterno Padre, ti conservi un
gentili, conforto dagli amici e alla pace con tutti.
Amen.
Siate testimoni nel mondo dell'amore di Dio e tutti quelli che per afflitti o bisognosi ritroveranno pieni di bontà possano un giorno accoglierti riconoscenti nell'eterna casa di Dio.
Amen.
E noi tutti qui presenti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
La messa, Stefano e Dea invitano tutti quanti a fermarsi per un piccolo rinfresco. Nella stessa sala, con una continuità ideale fra quanto è stato celebrato prima nella lettura della parola di Dio, nello spezzare del pane eucaristico, e quanto viene poi così festeggiato insieme, anche se con una bottiglia di champagne e con dei panini e una torta nuziale. Insieme si scambiano opinioni, si giudica, si valuta, c'è fra tutti una grande gioia e una grande fraternità. Raccogliamo alcune opinioni, alcune impressioni. Primo fra tutti, là in un angolo, c'è un gruppetto di evangelici che, assieme ad alcuni altri cattolici della comunità o della redazione di Com Novi Tempi, stanno discutendo sopra gli aspetti ecumenici della nostra celebrazione matrimoniale. Sentiamo per primo Marco Rostan.
Ma io mi sono trovato perfettamente in comunità con i fratelli cattolici celebrando questa Santa Cena in comune, come del resto a tutta la cerimonia, diciamo, del matrimonio. Ovviamente l'unico punto su cui non sono d'accordo è il fatto che il matrimonio sia un sacramento, ma questo non mi ha impedito di essere in comunione con gli altri. E un'altra osservazione che posso fare è che questa comunità è molto più creativa e partecipante collettivamente di quanto possono essere alcune comunità protestanti, che sono molto più compassate e sobrie, e questo è un dato, credo, positivo. Naturalmente, recitando insieme con gli altri le preghiere e anche ascoltando la lettura biblica, avevo alcune cose su cui riflettere. Per esempio, gli sposi hanno commentato il brano che dell'Evangelo del seguire Gesù, cioè dove Gesù dice: chi non è disposto a seguire me, cioè chi vuole venire dietro a me deve anche arrivare al punto di lasciare padre, madre, eccetera. E questo brano è stato commentato soprattutto dal punto di vista di una contestazione da parte di Gesù dei ruoli nella famiglia, mentre a me sembrava che lì il punto centrale fosse il seguire Gesù e il perdere la propria vita, e che la contestazione, diciamo, dei ruoli nella famiglia sia una conseguenza possibile di questo, non è il centro di questo brano. Così in alcune parole degli inni, che peraltro ho cantato molto volentieri, c'erano alcune cose che avrei avuto piacere di discutere.
Interviene poi Ramos Ridol della comunità di San Paolo.
Io su questa cosa del sacramento vorrei dire in che senso si può considerare sacramento, cioè non da un punto di vista giuridico sacramento, no? Anche se nella storia della Chiesa si è arrivato a considerarlo come un gesto giuridico, ha prevalso l'aspetto giuridico sull'aspetto misterico di fede, no? Ossia, sacramento è meglio che sacramento, io lo chiamerei perciò segno, una realtà umana che è vissuta dalla comunità nella fede e acquista un significato cristiano. Ossia, la parola di Dio assume questa realtà dell'amore tra l'uomo e la donna come segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Per molti secoli questo è stato normale nella Chiesa, se viveva senza fare nessun segno ecclesiale specifico. Unicamente verso il secolo V si comincia a parlare della benedictio nuziarum, no? Una benedizione delle nozze che si faceva in Chiesa, ma non dandole un significato di sacramento in senso stretto, come poi ha avuto. La nozione di sacramento in senso stretto arriva nel secolo XI, no? Con la prima scolastica e poi con la scolastica del secolo XII, e solamente allora si parla del sacramento del matrimonio chiaramente, come poi si è continuato a parlare nella Chiesa cattolica, no? Con una...
Voglio dire, quindi ogni matrimonio praticamente, anche in questa forma qua, cioè deve avere l'Eucaristia, la Santa Cena, no, o no? Potrebbe anche esserci un matrimonio in comunità senza Santa Cena, sì.
Ossia, basta che sia il matrimonio, ossia, c'è questo fatto umano, no? dell'amore tra l'uomo e la donna che la comunità assume alla luce della parola di Dio. Quando si è sistematizzato questa nozione di sacramenti, allora si è passato poco per volta a registrare questo nelle chiese, anche perché allora in molti luoghi le chiese erano l'unico posto civile in cui si registravano queste cose, no? Allora, come in tutti i sacramenti, io penso che questo è capitato in tutti i sacramenti, c'è stato un passaggio successivo dal significato misterico anche, no? Dell'incontro con la parola di Dio è un fatto umano importante, perché questi sono i sette sacramenti, non è che siano solo sette, perché la parola sacramentum prima si riferiva a tutta la vita della Chiesa in quanto a una manifestazione esterna, visibile, in quanto è segno. Questo segno del regno di Dio, segno del regno di Dio che si va costruendo, no? Questa specificazione è venuta molto dopo e poi è stata codificata dal Concilio di Trento in polemica con il protestantesimo, no? Allora è diventato più, si è passato sempre dal significato misterico di fede che poteva avere a accentuare invece l'aspetto giuridico ecclesiale. Ecco, e allora la sostanza molte volte poi si è perduta, attualmente in molti dei matrimoni che si fanno in chiesa o non c'è veramente l'amore tra l'uomo e la donna, soprattutto non c'è la fede, perché in molti di quelli che fanno oggi in chiesa la cerimonia non c'è, cioè si può ipotizzare, non può uno nemmeno dirlo, no? Ma ecco, non c'è la sostanza, c'è solo questa manifestazione esterna, no? E poi dentro di questa manifestazione, questo prevalere del giuridico, si è inserito poi il concordato, naturalmente, che è un altro elemento da aggiungere a questo, che significa i rapporti tra Stato e Chiesa su questo problema, no?
Rita e Franca, che sono anche le redattrici di Come Nuovi Tempi, hanno partecipato a questo nostro incontro matrimoniale eucaristico. Allora a ciascuna di due un breve flash al termine.
Ma a me sembra che queste occasioni sono delle testimonianze vere, che hanno senso per noi, hanno senso per noi evangelici, per i cattolici, e sono importanti anche perché sono dei momenti in cui questa esperienza, che spesso è così minoritaria delle comunità di base, riesce ad avere anche delle persone di fuori, parenti degli sposi eccetera, che vengono, ed è possibile che si allarghi insomma un modo diverso di sentire il rapporto con la propria fede. Poi mi è piaciuto quello che ha detto Dea a commento di Marco 10, del Vangelo di Marco 10, e questa capacità di leggere, di sentire il Vangelo come qualcosa di vivo che insomma interviene nella nostra vita e rompe certi schemi mentali che cui eravamo abituati, e che il messaggio di Dea era, forse aveva un significato particolare per le donne, però io credo che abbia un significato per tutti, anche per gli uomini, soprattutto nell'ultimo versetto, che poi forse non è stato tanto sottolineato, che questo capovolgimento della mentalità, degli schemi familiari eccetera, c'ha un senso proprio in riferimento a che cosa vuol dire seguire Gesù oggi, insomma.
Beh, le mie impressioni sono più interne, dato che abbiamo vissuto questa nostra esperienza di fede fin dall'inizio, fin dai tempi della Basilica, quindi abbiamo condiviso una strada che ci ha portato qui appunto a questa celebrazione, che è sentita proprio come un qualche cosa di vivo, di familiare. Poi io sono rimasta molto contenta del fatto che ogni tanto veramente si ribadisce questo rito separato, no? Questo rito anticoncordatario. È vero che proprio perché è difficile in un momento come questo, in mezzo a tante contraddizioni, riuscire a superare tutte le difficoltà dell'ambiente familiare, tutte le difficoltà dei parenti, delle famiglie. Veramente secondo me questi due giovani hanno dato prova di una grossa fede, di un grosso coraggio.
Non potendo sentire tutti quanti i parenti che sono stati presenti, intervistiamo almeno la mamma di Stefano.
E io senta, che cosa devo dire? Gli ho detto già prima, no? Ho avuto un'ansia enorme prima di questo giorno. Oggi come ora sono distesa, tranquilla e soprattutto apprezzo, si ricordi bene, apprezzo quello che hanno detto, ho apprezzato tanto quello che hanno detto sia Stefano sia Dea, perché ho visto che l'hanno detto proprio con la fede, questo senza, sono sicura, della loro fede sono sicura, sono veramente sicura, sono contenta, perciò sono contenta. E certo, quanto voglio bene a Stefano, voglio bene a Dea, questo glielo posso dire davanti all'assemblea, diciamo davanti all'assemblea. Basta.
Con un breve commento di Giovanni Frenzoni concludiamo questa nostra registrazione.
A me pare comunque che un momento, una sera come questa rappresenti evidentemente un momento forte di rilievo e di continuità. Ecco, molto spesso ritorna questo discorso se la nostra esperienza è stata soltanto così un momento quasi eruttivo, diciamo, del mondo cattolico, un'uscita e poi tutto sommato non valga la pena invece di rientrare nei ranghi per cercare di fare dei discorsi mediati con le persone che stanno nelle istituzioni. Io sono sempre stato favorevolissimo a mantenere ogni tipo di dialogo con chi sta nell'istituzione, anzi sotto un certo profilo mi considero sempre nell'area della Chiesa istituzionale. Però ritengo anche che chi ha ormai dei livelli di coscienza e anche si esprime con gesti, con segni sacramentali, con forme nuove, non debba per questo tornare indietro o essere considerato fuori dalla Chiesa. Quindi per me il fatto che dopo 10 anni di vita della comunità di San Paolo si moltiplichino in questa comunità segni sacramentali che sono, diciamo, in fondo profondamente animatamente animati da uno spirito cristiano e cattolico, che quindi nella comunità si celebrano battesimi, matrimoni, ecco, questo secondo me è un segno di ricchezza, di continuità e di crescita nelle comunità di base.